farfalla batte e si sente. Quindi io credo che tutto sommato dobbiamo essere ottimisti.
A che sono?
Posso?
Anch'io. Da questo punto di vista.
Perché
però,
se invece non ci fosse proprio niente.
Sto parlando di come realizzare ciò, materialmente questa unità di tutti coloro che il sistema non tende a mettere in discussione.
E allora la bisogna ragionare. Io l'ultima volta che c'è stato lo sciopero generale della CGIL, il SICOPAS aveva lanciato un'idea di andare là come se si è andati allo sciopero. Quella mi sembrava una buona idea, buona parte del sindacalismo di base, per non dire tanti altri, non l'hanno preso in considerazione. Era un momento dove probabilmente non è che con questo tu distruggevi la CGIL e tutti venivano con te, però secondo me è stata un'esperienza positiva, perché intanto quelli che erano là t'hanno visto che comunque non eri due disgraziati che non sapevano cosa fare con tre cartelli. Avevi, se invece che essere una presenza di 1000, adesso dico 1000 per dire, non è che li ho contati, 2000, quello che erano, eri 7-8 mila, cioè, allora su questo qualcuno mi può dire no, non bisogna andare per questo, per questo, per quell'altro, l'altro può dire bisogna andare, però ci sono anche occasioni dove poi devi venire con le tue bandierine, no, perché nessuno si avrebbe negato, ci sono occasioni dove devi anche capire se quello lì è il momento di fare una certa operazione o meno. Questa è una risposta, no, in picco, con questo non è che cambierai la situazione, però.
No, semplicemente che secondo me, ritornando sempre al libro, loro ponevano una questione, che era l'accentramento monopolistico. L'accentramento monopolistico significa che non ragioniamo più in una zona, ma ragioniamo nel mondo. E quindi di conseguenza anche il lavoro non è più, non si può, viene differenziato all'interno del mondo stesso. E quindi prende un'organizzazione del lavoro molto più ampia di quella che ricordavamo precedentemente. In un certo senso il capitale sta aiutando la classe a diventare internazionalista, cioè crea, inizia a uscire fuori, insomma, un atteggiamento che comunque porta a questo. Uno degli esempi più eclatanti non ce l'abbiamo in Europa, è l'Ucraina. L'Ucraina è la rappresentazione esatta di quello che poi il libro esprime, cioè, no? Con tutte le sue problematiche o non problematiche. Una delle questioni più grosse è quando si parla di movimenti di piazza, che improvvisamente appunto mettono in piedi tutta una serie, va bene tutto il tantam, però poi ci sono tutta una serie di contraddizioni. Euromaidan non è quello che è successo in Turchia, per esempio, o comunque le primavere arabe non rappresentano, al di là delle spinte positive che hanno avuto, comunque poi sono state anche governate. Quindi cioè, anche lì bisogna sempre stare attenti e utilizzare comunque un metodo comunque scientifico e innanzitutto conoscere a fondo cosa effettivamente sta succedendo, perché sennò si va ad abbracciare un po' tutto, no? Con questo. L'altra questione, sul discorso immigrati, secondo me hanno saltato un passaggio, che invece di essere considerati immigrati, appunto, si sono riconosciuti come classe, semplicemente, no? Cioè, mentre prima le battaglie erano soltanto e unicamente dal punto di vista, o cosa che comunque continua a essere, cioè sono i primi che hanno riportato la questione di classe, comunque proletaria, al centro, al contrario di quelli che sono i lavoratori ancora italiani, che questa cosa qua l'hanno persa con la storia.
No, poi diciamo nello sviluppo delle cose riesci a leggere meglio le contraddizioni, magari non le cogli subito ma poi le cogli, no? Faccio un esempio anche rispetto a questo movimento dei lavoratori della logistica. Secondo me non si sarebbe mai affermato, diciamo, come si è affermato oggi se ad esempio non ci fossero state non ci fosse stata la primavera araba, perché gran parte della spinta che poi è uscita quando il tappo, come dire, è saltato, no? È stato un senso di ribellione che il vento veniva da fuori, no? Come dire, è arrivato in Italia, poi ha trovato quelle condizioni minime per cui a partire da alcune esperienze vincenti si è allargata la questione. Però dico, come giustamente anche qua si rileva, no? La primavera araba è un'esplosione di malessere, di rivolta, poi dentro c'è tutto e ci giocano tutti, no? E anche, però il vento è arrivato fino a qua, e anche poi se andiamo a fare le pulci, a vedere nel particolare, anche nella composizione, diciamo, di questi operai immigrati, tu trovi posizioni più disparate di valutazione rispetto a quei movimenti, a quei paesi.
Sulle prime tipo l'Egitto, perché alla fine lì il paradosso è comunque che chi avrebbe dovuto impedirla oggi comanda, cioè i militari, e devono fare la governance di questo meccanismo, che non è esattamente, poi con questo non è che non reprimono, non è che fanno, però sono in una posizione bizzarra perlomeno, ecco.
Sì, però diciamo all'interno di questo terremoto economico, politico, sociale, militare anche, voi, come dire, c'è un rimiscolamento, diciamo, delle carte, no? Dove tutto quello che era comunque compreso all'interno di un determinato quadro precedente, come dire, ha anche la possibilità di emergere. Il fatto che, come dire, emerga in un certo modo o in un altro è legato anche allo sviluppo di una soggettività anche politica e organizzata, perché ovviamente, come dire, se non riesci a costruire questa sponda che poi possa incanalare anche tutto quello che, diciamo, di positivo c'è all'interno di un'esplosione sociale, gioco forza che, come dire, ecco, in Egitto ci vanno i militari a governare, ad esempio, no? Oppure, come dire, l'opzione è stata islamista, che però, come dire, è stata, cioè, non c'è, come dire, non c'è una chiara, come dire, una chiara via che ha delle caratteristiche di classe. Però diciamo all'interno di questo bacino proletario e popolare, come dire, c'è l'emersione di un moto di rivolta, di ribellione, dove ci sono anche quelle condizioni, come i compagni qua evidenziano, hanno detto non è detto che sarà così, però ci sono le condizioni perché qualcosa possa emergere, e là dentro quel quadro che si gioca la battaglia.
Sì, io non volevo soltanto non so se hai capito, cioè, non volevo soltanto enfatizzare.
Ovviamente chi c'ha più filo da testa lo testa, però quella è la storia che fa quello.
Soprattutto in quelli che arrivano da quell'esperienza, è la capacità di, come dire, avere una visione un po' ampia e strategica delle cose. Cioè io come compagna, come militante, quello che soffro molto, essendo poi una militante che in realtà, diciamo, fa da poco tempo, quindi la cosa che soffro è, come dire, il fatto di vedere magari delle esplosioni di lotta, oppure dei margini di lotta, che però mi sembrano sempre dei fuochi destinati a spegnersi in qualche modo. Cioè, quello che soffro è il fatto di non avere mai una visione strategica delle cose, di quello che mi avviene intorno, di non essere mai inserita come compagna in un cammino insieme ad altri compagni che tende a qualcosa e che più o meno prevede dei passaggi tattici, no? Allora tu dici ok, faccio la lotta per la casa perché è un passaggio tattico per arrivare poi a questo, oppure faccio la lotta, non so, sul posto di lavoro insieme, non so, ai giovani partite IVA che non c'hanno in realtà una lira, come posso essere io, perché poi c'è un passaggio, perché sono inserita in qualcosa che poi mi porta, come dire, da qualche parte. Quello che io vedo e che mi scoraggia tantissimo è l'assenza di una visione strategica maturata, valutata, maturata, pensata insieme agli altri compagni, soprattutto quelli della mia età. Insomma, ecco. E questa cosa mi fa sentire spesso un po', non so, un po' frustrata così. E invece quello che noto in quella generazione di compagni, perché ovviamente è evidente che, non so, vengono da un'altra scuola, non so che dire, poi evidentemente c'è stata una cesura temporale dagli anni 80 in poi, che in qualche modo alle generazioni come la mia può aver fatto perdere completamente tutta una serie di strumenti analitici e di anche pratici, poi soprattutto pratici direi. E invece quello che ho apprezzato molto nel libro è questa visione, così, come dire, dalla quale secondo me può scaturire invece un approccio strategico più di ampio respiro, e anche poi quell'unità politica di cui ci sarebbe tanto bisogno per fare tutto il resto, insomma, ecco, che manca assolutamente.
Se non c'è nessuno che in questo momento abbia la forza probabilmente per fare questo processo, anche perché, come dicevamo da qualche altra parte, poi il livello dello scontro non è che lo determiniamo noi lo subiamo. Di fronte al livello dello scontro che ti viene imposto dal tuo nemico, tu puoi reagire o adeguandoti a questo livello, oppure facendo finta di adeguarti, ma di fatto adattandoti a essere ripiegato. E in questo momento, che è un momento di crisi durissima come quella che noi conosciamo, per la possibilità stessa del capitale occidentale, italiano, europeo, di valorizzarsi adeguatamente rispetto agli altri, quindi di essere competitivo, il livello dello scontro che la borghesia ti sta proponendo è altissimo. A quel livello, diciamo, le avanguardie, e questa cosa è già capitata ad altre generazioni prima di noi, quindi non è una questione, come dire, di DNA di quei compagni. Anche all'epoca, probabilmente per altre questioni storiche, economiche, comunque diverse, veniva proposto un livello di scontro, ci furono dei compagni che uscivano da una serie di lotte collettive dove si praticava la questione dell'unità direttamente nello scontro di classe, che pensarono che per adeguarsi a quel livello di scontro dovessero essere fatte certe cose in termini, come dire, più complessivi, strategici, eccetera, eccetera. E di qui la nascita, come dire, dell'esigenza di una strategia. Ma anche quella che viviamo noi oggi qui è in fondo, se ben ci pensiamo, una strategia che si contrappone probabilmente a quella in cui credono gli autori. Alla fine degli anni 60, poco prima del 1970, ci fu il famoso opuscoletto Lotte sociali nella metropoli, bla bla bla, del collettivo politico metropolitano, che contrapponeva tra loro due modi di intervenire rispetto alle lotte dell'epoca, che evidentemente, essendo nel 69, erano delle lotte particolarmente impegnative. E contrapponevano, o comunque descrivevano, un metodo che probabilmente ti ci riconoscerai, visto quello che dicevi un attimo fa, che era quello di inseguire gli scoppi, diciamo, delle contraddizioni ovunque essi si manifestassero, per cui tutti a Battipaglia e poi tutti a Quartogiaro dove c'era l'occupazione delle case, poi tutti davanti a quel cancello di quella fabbrica perché c'è una vertenza molto dura in corso, senza mai trovare un collegamento però tra queste cose, o senza mai, diciamo, trovare un collegamento che si esprimesse poi anche in una pratica politica conseguente. Contrapponevano a quel tipo di atteggiamento, che loro definivano movimentismo, un altro tipo di atteggiamento, che era quello di dire: no, io non inseguo quei fronti, eppure ragiono sulle contraddizioni che questi aprono qua dove mi trovo io in questo momento, attraverso un piano che è un piano strategico. Poi loro lo svilupparono così come la situazione concreta in cui si trovarono a condurre la loro militanza rivoluzionaria gli permetteva, attraverso un ragionamento di natura politica. Se ci pensi, oggi tutto sommato noi siamo ancora qui a questa cosa, per cui tutti davanti all'S Lunga perché c'è la vertenza dell'S Lunga, tutti in Val di Susa perché c'è Notav, tutti a Cremona perché un compagno, pensate da quanto tempo si parla della questione dell'antifascismo, a Milano quanto è sentita la questione dell'antifascismo, eppure i compagni continuano a essere feriti tranquillamente per strada, in Piazza Duomo ci sono migliaia di fascisti. Evidentemente, se fosse vero che è così pregnante, no, che i fascisti non devono avere agibilità politica, non puoi avere la Piazza del Duomo occupata dai fascisti. Quindi tutti di qua, tutti di là, tutti di su e tutti di giù, però diciamo di fatto poi non si riesce a fare quel salto, che presuppone, come dire, un'unità quantomeno di intenti rispetto a una condizione comune. Quindi in realtà è un problema di... Ecco, però per riprendere quello che dicevi tu prima, che mi aveva stimolato di intervenire, è la questione del livello dello scontro, non sei tu a determinarlo. Oggi come oggi, ad esempio, una cosa come quella della Val Susa ti dimostra che appena qualcuno alza il dito un po' più del necessario, semplicemente viene bastonato dalla repressione. Parlandone anche con altri compagni, si diceva, come dire, adottano la logica maoista del colpirne uno per educarne 100, probabilmente, anche se questi compagni stanno dimostrando una tenuta incredibile dal punto di vista politico, militante, eccetera, eccetera. Però, insomma, magari quelli che si stavano avvicinando a quel movimento, come dire, ti insegno qualche cosa, ti insegno che cosa ti faccio. È evidente che lì, dal punto di vista, diciamo, di quella che tu chiami come sviluppo, si determina, al di là del fatto di tendere ad unirsi, si determina anche un altro tipo di valutazione, che è quello di dire: io so che rispetto a questo livello che mi impone il mio nemico, la mia attività, se deve essere conseguente di difesa in questo momento, non dico di offesa nei confronti del capitale, è molto probabile che, se sono, diciamo, fino in fondo come dire, presente all'interno di queste lotte, è molto probabile che io finisco in galera. È evidente perché, diciamo, se ti arrestano perché partecipi a delle manifestazioni in Val Susa, è evidente che ti riducono sempre di più gli spazi di tua agibilità, quindi sta a te a un certo punto capire se adeguarti a quella riduzione degli spazi di agibilità, oppure dirti come militante: attenzione, questa è un'epoca storica nella quale cadono le maschere e la repressione ti attacca anche se partecipi a una manifestazione. Quindi è una questione molto complessa. Chiudo il mio intervento ricordando una frase che c'è scritta in un libro di Manuel Scorza, La Vampata, dove lui a un certo punto, che è uno dei suoi protagonisti, a un certo punto dice: le condizioni diventano rivoluzionarie quando le condizioni oggettive incontrano le condizioni soggettive. Ecco, ci sono questi due aspetti che oggi probabilmente le condizioni oggettive ci sono. Oggi probabilmente le condizioni oggettive si sono.
Io comunque non sono del tutto, cioè non penso esattamente che alla fine non siano anche in parte anche delle condizioni soggettive. Queste condizioni mano a mano esploderanno, ma non perché diventa politico, ma perché proprio il capitale stesso ti ci porta, cioè nel senso che è lui che crea comunque, lo diceva prima, no? Anche tutta quello che sta, è arrivato fino a qua, comunque al di là di tutte poi dove è andato a finire quel movimento lì, comunque è arrivato, quindi qualcosa comunque ha trascinato con sé.
Perché si è attrezzato però con delle strutture sovrastrutturali molto, molto sofisticate. Vediamo questa dittatura mediatica, queste operazioni oscuramente bavaglio nei confronti del movimento di opposizione sociale, movimento operaio, cioè basta accendere la televisione.
Sì, ma non so se ancora, se adesso...
Cioè, no, è una struttura molto sofisticata, ma è chiaro che non è, che non si va in alcuna, ma ha una situazione purtroppo di compressione. Salvate la testa. Cioè, da questo punto di vista l'altro invece io sono d'accordo che in ogni caso il sistema, cioè, capitalistico, cioè, il sistema capitalistico costruisce contraddizioni, non c'è da fare, con cui poi deve non solo fare i conti e poi sicuramente non avrà la possibilità di contrapporre sistemi e strutture, sottosistemi e sovrastrutture abbastanza sofisticate da poterli gestire. Sono contraddizioni che poi avranno una questione della direzione politica, una questione di fondo. Può andare in un senso, può andare nell'altro, può andare da tutte le parti. Cioè noi con la formazione che abbiamo avuto, prima sindacale, poi quella politica, noi ad esempio veniamo proprio dal PC, dal vecchio PC, dal vecchio giro di potere operaio, il vecchio movimento, queste cose qua. Ci rimane tutti lì, ma non in un limbo. No, vi è un accumulo, no? E questa è la cosa positiva, vi è un accumulo che però rimane ancora sotto traccia. Compito dei miei compagni che mi fanno un po' uscire fuori. Cioè, però sotto traccia rimane, cioè, la mia nota positiva, il mio vedere positivo è questo, che sotto traccia c'è, ed è parecchio, molto più di quanto non si pensi.
Due cose su questo giro qua, cioè concordo con sul fatto che, cioè, quando io non ho letto il libro, ho letto un pezzo, non sono riuscito a finirlo, ho capito la struttura, mi sembra molto interessante anche proprio nella struttura che usa, perché propone secondo me centralmente questa questione del pensiero strategico, l'argomentazione del pensiero strategico in un mondo che cambia. Lo fa con modestia e intelligenza, almeno per quella parte che ho letto, proponendo un filo conduttore iniziale all'interno del quale inserisce degli approfondimenti, lasciando lo spazio ad altri approfondimenti che potrebbero essere inseriti dentro. Per cui da questo punto di vista dice: noi abbiamo l'occhio sul particolare, e questo sarebbe il locale generale, ma vogliamo mantenere un filo del discorso generale, perché senza questo discorso non capiamo un cazzo. Cioè le cose che capiamo non ci servono, non ci bastano, in qualche modo non ci sono sufficienti. Quando tu iniziavi dicevi, non so quanto sarà letto, no? Proprio stasera dicevi, lo stesso pensiero l'avevo fatto io in relazione al fatto che effettivamente oggi di un approccio di questo genere siamo molto privi e molto poco usi, se non in dei circuiti forse piccoli e ristretti, che rischiano talvolta di andare proprio sul dogmatismo puro e semplice. Quindi c'è mancanza di pensiero strategico, benché ci sia molto movimento. Però questo movimento non sa trovare un luogo che non sia il luogo in cui è lui stesso in quel momento lì. E quindi rischia di scivolare nel nulla e di venire sostituito da un altro. Cioè è un'espressione, se vuoi, di rabbia, di dolore, a delle volte di grande coraggio, che però non si capisce quanto riesca, almeno io come no, a dare a prendersi realmente cura di se stesso e degli altri in senso trasformativo, reale e complessivo. Per questo secondo me è un merito enorme di questo testo, per quel pezzo che ho letto, diciamo, non c'è dubbio, non è. Su questa roba qua io sono un po' meno ottimista di voi, che forse non hanno capito, nel senso che io credo che questa roba, noi in questo noi paghiamo certo una cesura che è frutto di una enorme sconfitta, va detto, della storia, quindi c'è una cesura generazionale, un passaggio del testimone che è stato debole o del tutto assente per certi versi, ma c'è anche stata nel frattempo una grossa trasformazione dell'organizzazione del lavoro e l'imposizione di forme, elevate forme di mobilità, precarizzazione, flessibilità, internazionalizzazione del mercato del lavoro. Tu dici Keynes, ma Keynes funziona se tu hai un modello di valorizzazione delle merci che funziona su una scala chiusa, e qua in una scala chiusa non ce l'hai più, perché l'iPad lo fanno i cinesi, lo comprano gli italiani, gli americani, i tedeschi, cioè, come dire, hai un mercato in cui questa roba qua, e sembra di essere tornati indietro su una scala molto più grande all'inizio della rivoluzione, per certi versi, diciamo in qualche modo, no? Allora là, questa cosa qui ha cambiato proprio l'assetto di classe, come di l'organo, non nella sostanza, ma nella capacità anche di organizzare dei modelli trasformativi. Cioè la gente in buona parte in Italia, perché poi tu questo ragionamento qua dovresti riuscire a farlo su scala mondiale, perché a questo punto il proletariato a cui tu ti rivolgi non può più essere una cosa fatto visto su scala nazionale. Però diciamo in Italia c'è un'enorme qualità di persone che lavora con delle persone che ma non conosce e non conoscerà mai, che gli cambiano con una frequenza mostruosa. Quando allora questa cosa qui è molto diverso dalla situazione della fabbrica degli anni 70, in cui tu costituivi dei gruppi, costituivi la fiducia, costituivi dei livelli di discussione, costituivi dei livelli, come dire, di lavorazione, di progettualità molto forti dal punto di vista teorico, anche perché si confrontavano con una pratica che era, secondo me, noi oggi questa roba qui la tagliamo forte, tanto quanto quello che è stato la grossa repressione, tutto. E quindi, come dire, la ricostruzione della capacità di agire un pensiero strategico in questo momento, secondo me, è un lavoro molto difficile. Sono contento se dici che finita la prima edizione è finita, perché vuol dire che forse mi sbaglio, non so.
Le questioni rimangono.
Abbiamo sentito parlare.
Naturalmente non vuol dire che se poi uno lo fa bene, non è detto, allora forse si comunica, no? Si può provare a trasmettere, dire, non è detto che la cosa non funzioni, di portare nei vuoti dove la contraddizione si esprime, forse in modo magari effimero, oppure dei ragionamenti un pochino più articolati. Che forse è anche quello che succede a voi. Succede poi, magari non è che lo deve fare, perché chi vuole fare cose magari non
Però questa esigenza mi sembra che stia emergendo sempre più spesso anche all'interno del movimento. Esatto. Perché ad esempio se penso al collettivo di Clash City Workers, il loro lavoro Dove sono i nostri è molto interessante, perché finalmente è un lavoro di ricostruzione della composizione sociale del proletariato, fatto con i crismi della ricerca, dell'inchiesta, è lontanissimo da ogni tentazione un po' così retorica, sloganistica, eccetera eccetera. Finalmente cercano di fare un'indagine con il metodo della ricerca scientifica, e questi sono compagni che partecipano a tutti gli effetti alle lotte, quindi li troviamo davanti ai cancelli, li troviamo nelle manifestazioni antifasciste, li troviamo un po' dappertutto. Quando ho avuto modo di sentirli in qualche loro partecipazione, perché il libro probabilmente lo conoscerete, comunque ha girato tantissimo, io un po' gli ho chiesto poi loro, perché mi interessava, alla luce del punto d'approdo, diciamo, del loro ragionamento e della loro, come dire, della loro intuizione, che dopo anni di buio rispetto a questa necessità di coniugare la presenza sulle lotte ha un approfondimento di tipo teorico di quello che sta accadendo, soprattutto in relazione alla classe proletaria, dove è finita, loro si chiedono sostanzialmente, gli ho chiesto come intendevano poi il passaggio, come concepivano, se lo concepivano, se ne avevano parlato, il passaggio da una lotta, da una cosa che diciamo più volte mi è capitato anche di sentire nei dibattiti col Sicovas, eccetera, come intendono loro il passaggio dalla lotta di carattere economico ai contenuti politici invece della loro militanza. In questo caso allora era più interessante fargliela questa domanda, perché cercavo, come dire, di evidenziare un mio punto di vista, del tutto opinabile, di evidenziare appunto come comunque la loro lotta si caratterizzava per essere ancora prevalentemente lotta di carattere sindacale, rivendicativo, perché la presenza davanti ai cancelli, la presenza nelle manifestazioni sociali, la presenza in tutti gli ambiti dove si presenta il movimento, dove tu dicevi bene tu prima, si inserisce ancora in una dinamica che è comunque di tipo rivendicativo. E quindi cercavo, come dire, di insinuargli il dubbio che probabilmente la dimensione politica poi si gioca ad un altro livello, c'è un passaggio, un salto, una rottura epistemologica, mi verrebbe da dire, rispetto a queste forme. Invece loro continuano a pensare che questo passaggio avviene in maniera, come dire, abbastanza naturale, come travaso dall'accumulazione di queste esperienze di lotta, per cui lo sviluppo di queste lotte in termini quantitativi produce inevitabilmente anche un salto di tipo qualitativo. Cosa che a me, rispetto alla citazione di Scorza che facevo prima, mi lascia sempre ancora abbastanza dubbiosa, e che quindi secondo me non risolvono bene questo aspetto nella loro analisi, ma ripeto, è una mia posizione del tutto opinabile, ma che comunque viene incontro a questa cosa qua che dicevi tu prima. Quindi è vero, è inevitabile essere pessimisti, perché d'altronde stiamo vivendo non so quale anno della crisi, ormai siamo della cosiddetta crisi, e non mi sembra che, diciamo, questo autunno sia stato caldissimo, nonostante, diciamo, le avvisaglie, e poi magari verrò smentito da partire tra 10 giorni, però fino adesso c'è poco da stare allegri, insomma, rispetto alla risposta. Ciò detto, però, delle controtendenze bisogna pur sottolinearle, se no...
Però proprio a proposito di quel libro, per esempio, cioè rispetto al fatto che che gli operai, sì, adesso magari sono in Cina, eccetera, in realtà, per esempio, quel lavoro che hanno fatto loro dimostra proprio il contrario, cioè gli operai in Italia è piena, ci sono tantissimi, solo che sono stati disarticolati, cioè non c'è più la Fiat adesso, non è più Mirafiori con 50.000 operai, ma è Mirafiori con 5.000 operai, e poi tutta una serie di altre fabbrichette che gli danno i componenti, le cose, sì, ma sì. L'intorno, eh?
Sì, la Cina sono 700.000, l'intorno... cioè la fabbrica della Cina.
Vabbè, certo, poi la Cina è la Cina, però ce ne sono tanti di operai, solo che hanno frazionato ovviamente la...
Ma che hanno già ottenuto degli aumenti salariali, però, gli operai cinesi.
Sì, tra l'altro, le loro lotte le fanno, ci sono un sacco di shopping.
Perché si è valorizzato.
E poi ci sono quelli della logistica. La logistica, essendo che comunque, proprio perché ci sono quelli che in Cina producono un pezzo che poi viene assemblato qua, qualcuno lo deve portare quel pezzo da lì a qui. O comunque le cose che vengono prodotte lì, qualcuno poi li deve, come dire, mettere in un cartone, spacchettarle e mandarle nei vari negozi dove noi invece consumiamo, perché siamo ancora noi i grandi consumatori, nonostante cominciamo ad avere le pezze. E lì ci sono gli operai della logistica, che oggettivamente sono comunque in aumento, cioè per quanto la stiano meccanizzando sempre di più, eccetera, eccetera, comunque ce ne sono tanti. Poi l'Italia, in particolare per la sua posizione strategica, come dire, da questo punto di vista, quello è un pezzo di nuova classe operaia che prima non c'era, o che prima era molto più, come dire, ridimensionata. Prima magari il supermercato aveva il suo magazzino, oggi invece le cose sono gestite in maniera molto più macroscopica, e quindi lì trovi tantissimi operai tutti insieme, paradossalmente, che prima non li avresti trovati. Però il problema è che ci sono una serie di fattori che sono diversi da prima, cioè la coscienza è cambiata. Uno dei fattori interessanti rispetto al fatto che invece la gran parte degli operai della logistica sono immigrati, e che immediatamente, molto più facilmente, si riconoscono come classe, è anche il fatto che probabilmente non c'hanno tutto il passato storico-sindacale che c'hanno gli operai italiani. Sono più immediati. Io ogni volta che ci ho parlato, tutta una serie di cose per loro sono molto più chiare, molto più immediate, sono meno abituati a tutto quel ciclo di mediazione che invece immediatamente ti spara l'operaio italiano. Occupa la fabbrica, la fabbrica sta chiudendo, guarda che dopo la cassa integrazione vai a casa, è finita. Occupa la fabbrica, mi ricordo la Elnag, occupa la fabbrica, non ti far uscire i camper che sono ancora lì dentro, utilizzali come strumento di contrattazione, come cioè, occupa la fabbrica, falla funzionare, non so, tanto ormai ha perso il lavoro, cioè che c'è da perdere? No, però aspetta perché forse ci danno 6 mesi in più di cassa integrazione, quindi no, è meglio di no, non ce la sentiamo, eccetera, eccetera. Invece, cioè, io ho visto, cavolo, degli operai della logistica, degli egiziani che fra un po', cioè, non so, avrebbero dato fuoco al magazzino.
Però loro quindi, non gliela danno la cassa integrazione. Cioè, nel senso che voglio dire, dall'altra parte, loro sono l'ultima ruota del carro.
Non è vero, ma quando mai? Scusa, è vero, la logistica guadagnano 1700 euro al mese, però...
Vincono, quando vincono c'erano anche degli aumenti.
No, sì, però io sto dicendo quello che è il percorso. Una parte è vero, questa
in galera,
cosa, però...
come succede, perché ne hanno arrestati a bizzeffe di lavoratori legati alla Sicobas. Ci hanno mandati anche qualcuno all'ospedale.
Sì, però secondo me non è solo quello.
Due l'hanno mandati
a Roma. Non è una questione né di razza né di colore, né di, perché negli anni 70 è facilmente spiegabile tutto il ciclo delle lotte dell'autunno caldo, gli operai, che si parlava di milioni qua. E a un certo punto queste lotte diedero dei risultati e improvvisamente tu andavi a vedere a livello statistico tra il 69 e il 72, nel 72 iniziano ad andare a pieno regime le contrattazioni nuove, e qualcuno wow, una percentuale non indifferente si era visto triplicare la paga. Che cazzo di lotte vuoi che andava ancora a fare quello lì? Andava al mare, no? Quindi Edo lo sa meglio di me, spero che ne siano coscienti i compagni dirigenti, diciamo così, che tenere poi in piedi bene tutta la faccenda, perché tutti questi dopo un po', se ottengono, cioè dopo per richiamarli alla lotta, non è così semplice la faccenda.
No, certo, però hanno acquisito una coscienza di che cos'è la lotta sindacale, che per esempio tantissimi coetanei non hanno assolutamente. Cioè io vedo gente, io ho visto gente in posti dove ho lavorato che lavorava 12 ore senza, facendo 4 ore di straordinario e non si azzardava manco a chiedere di segnarle da qualche parte. Manco sì, si azzardava,
no,
cioè persone col contratto a progetto che per carità a cuccia proprio stavano, a cuccia proprio. Però
che è il processo di formazione anche delle coscienze, no? Viene sempre dall'interno di un contesto materiale, no? Prima dicevamo, gli anni 70, lotte operaie è molto significativo, il movimento operaio che nonostante, come dire, anche i soggetti, i riferimenti politici e storici, come dire, già negli anni 70 comunque avevano preso una certa direzione, no? Il PC, il sindacato e tutto, comunque c'era ancora un livello di coscienza, di autonomia, eccetera. Contesto internazionale, movimenti di liberazione su scala internazionale, molti anche, come dire, di tendenza anche marxista, quindi come dire, c'era un contesto internazionale, però diciamo che favoriva anche, come dire, determinati passaggi erano più, diciamo, all'ordine del giorno. Oggi la formazione della coscienza avviene in tutt'altro contesto internazionale, di rapporti di forza a livello internazionale. Ad esempio, parlando nello specifico, anche, cioè, secondo me il dato politico anche di una formazione di coscienza all'interno di un quadro, per esempio come i lavoratori immigrati oggi in Italia, no? Che è avvenuto con queste lotte, diciamo così, però è avvenuto con un soggetto che era politicamente e socialmente, diciamo, quasi senza nessuna formazione e identità, anzi, se c'aveva una formazione e identità la prendeva il venerdì alla moschea quando andava, quando ancora tutt'oggi va, come dire, a sentire anche non solo, come dire, una funzione religiosa, ma anche delle indicazioni politiche che avvengono. E quindi, come dire, si è sviluppata tutta una dinamica nuova per noi, almeno per me sconosciuta, dove tu, come dire, sei sul pezzo e devi contendere non soltanto, come dire, lo scontro col padrone, ma devi contendere anche sul piano, diciamo così, anche egemonico, diciamo, per dirla con un termine un po' più strategico, tutta una serie di questioni che magari non ti ponevi quando è iniziata questa storia qua, che invece ci devi fare i conti e conquistare anche un legame, una fiducia, diciamo, una, come dire, anche una certa autorevolezza, perché fatti conto, faccio l'esempio anche recente, no? Prima dicevamo, appunto, noi siamo partiti per esempio con una cosa di rivendicare qualcosa che qualcun altro aveva stabilito e che non veniva neanche data. Cioè, una lotta di retroguardia proprio, se la vai a analizzare nei termini di contenuti, una lotta di retroguardia. Però al di là del fatto che si faceva questo, si costruivano tutta una serie di premesse, come dire, in maniera consapevole e inconsapevole, perché consapevolmente all'inizio vedi delle cose, poi magari ti accorgi delle altre, no? Che avendo avuto, come dire, uno sviluppo in termini positivi, diciamo così, ha aperto anche degli altri scenari e degli altre problematiche su cui fare i conti. E noi adesso siamo arrivati a un punto, ma ripeto sempre nello specifico, per esempio, come dire, abbiamo cercato di forzare, no? Nel senso andare oltre appunto quello che era una contrattazione fissata dal sindacato patronale rispetto al padrone, di andare oltre quella contrattazione. Ma se uno la guarda così è soltanto, diciamo, sì, ma stai parlando sempre, come dire, di una mediazione a rialto della vendita della forza lavoro, ma non è tanto quel qualcosa in più che chiedi, è come tu imponi un rapporto di forza e costruisci l'unità degli operai, perché in fin dei conti, come dire, è l'unità sempre più estesa degli operai che ti permette di contribuire alla ricostruzione di un rapporto di forza. E poi chiaramente la qualità politica di questa unità è legata al lavoro che puoi fare e a quello che c'hai intorno, perché ovviamente non è che determini tu un salto di qualità che, diciamo, la realtà oggi mi impone. Però siccome la crisi oggi è a questo livello, è vero, secondo me ci sono le condizioni per poter andare oltre, va ricostruito anche quel soggetto, come dire, politico che permette di fare un passo in avanti un pochino più esteso. Però ovviamente se non costruisci la premessa, questo passo non lo farai mai. È come quando, diciamo, tra di noi, no? I circoli di compagni che si confrontano, discutono, parlano, eccetera, e poi si trovano dopo anni e anni e anni sempre allo stesso punto. Perché? Perché devono uscire comunque fuori da questo circuito, anche, come dire, di confronto e discussione, e cercare le verità, come dire, nella costruzione del conflitto politico e sociale. È là che costruisci la premessa per fare per dare un virtuosismo, diciamo, a quello, perché c'è bisogno, come dire, del conflitto, c'è bisogno di una teoria dello scontro, del conflitto, c'è bisogno di un'organizzazione che fonda insieme, diciamo, le potenzialità che si esprimono all'interno del conflitto. Però ripeto, siccome, come dicono i compagni, siamo a piedi, perché è vero che siamo a piedi, dobbiamo fare i passi che possiamo fare per cercare di conquistare il cavallo. Il cavallo, senza il cavallo rimarremo sempre a piedi. Il cavallo è quello, però oggi, diciamo, siccome, diciamo, la realtà economica, politica, sociale, come dire, impone subito anche un problema, diciamo, su scala internazionale. Su scala internazionale te lo pone, perché alcuni passaggi già hanno quello spessore lì, non li puoi affrontare né in termini locali né in termini nazionali. È come quando c'è la guerra all'Iraq e sì, come vuoi contrastare l'imperialismo, come lo fai? Lo devi combattere qui, ma lo devi fare anche su scala internazionale. E quel movimento che si è sviluppato e poi, come dire, un flusso e un riflusso, come dire, è ovviamente una conseguenza della guerra, dell'aggressione imperialista, però è qualcosa che ti pone, una volta che, come dire, sei determinato, che ti pone delle esigenze a cui bisogna costruire le risposte. Quelle risposte lì non sono su scala locale o nazionale, quelle risposte lì sono su scala internazionale. Però ovviamente, senza andare oltre, diciamo, questo è il livello. E ovviamente concludo, diciamo, cioè, le risposte che puoi dare le devi sapere articolare rispetto al dato oggettivo, no? Nel senso, noi negli anni 70 la cosiddetta rigidità operaia era legata a un contesto, diciamo, economico-sociale che vedeva, per esempio, la figura dell'operaio massa, no? Operaio massa, rigidità operaia. Oggi, affinché ci sia la rigidità operaia intesa come l'operaio che non si piega, probabilmente l'articolazione di quella forza va espressa in maniera differente. Se prima una fabbrica si bloccava, come dire, bastava solo una fabbrica, esatto, perché magari in una fabbrica c'erano concentrati 200.000 operai, dico io, quello che c'è in Cina oggi c'era magari in Italia 30 anni fa, oggi quel rapporto di forza di lavoro lo devi costruire in maniera differente. Ad esempio, noi abbiamo, cioè nel piccolo ovviamente, no? E abbiamo piegato, nel senso, a quelle che erano le richieste, tra virgolette, la piattaforma, tra virgolette, sindacale della logistica, no? Che praticamente, come dire, stralciava l'accordo di CGL CISL UIL fatto 6 mesi fa con FEDIT, la Federazione dei Trasportatori, eccetera, e poneva a rialzo quello che era il mero, diciamo, contenuto del contratto nazionale. Lo abbiamo posto a tutti i maggiori competitor, diciamo così, della logica. Il primo a cadere è stato uno, perché si è beccato uno sciopero contestuale lo stesso giorno, prima nei giorni di Natale, su 10 hub nazionali, 5 si sono fermati nello stesso momento per tutta la notte. Il giorno dopo dove devo firmare? Nel senso che è più il danno che gli hai fatto che non quello che lui ti deve dare in un anno rispetto alle richieste che... Ma che là appunto è quello l'esercizio della forza, la rigidità la esprimi così, non la esprimi bloccando 50 operai, che danno gli fai? Quella cosa io la sposto, cioè il sistema è fatto così a rete perché vogliono sviluppare, certo. C'è un problema qua, lo sposto di là, lo risolvo di là. Quando ti hanno fatto questa struttura, o tu sei in grado di incepparla, oppure chi sta qui, come dire, farà anche, come dire, potrà anche essere un grosso esempio di lotta, però alla fine, come dire, la bara è pronta, capito? Quindi o sei in grado di fare quello, e se non sei in grado ti devi mettere nelle condizioni di fare quello. E ovviamente da grano salis, cioè, prima di sparare qualche colpo ci devi anche pensare. A volte non ti fanno pensare perché, come ho detto, lo sparano loro, quindi devi disporre, sei costretto. Però nella misura in cui hai una leva, uno strumento, devi usarla. È come quando si dice, cioè molto spesso voglio operare, no? Perché alla fine uno lavora per i soldi, no? Ma quando tu lavori per i soldi, però ti abitui poi all'idea, no? Sì, ottieni un miglioramento, però che miglioramento hai ottenuto? Soltanto che c'hai 50 euro in più, eccetera, magari la condizione del magazzino cambi, lavoravi come una bestia, oggi c'hai il bagno pulito, c'hai lo spazio pulito, c'hai la cosa. Devono entrare altri lavoratori, chi lo decide? Chi entra? Il padrone o lo decidi tu? No, lo decidiamo noi, allora facciamo entrare i nostri licenziati da un'altra parte dentro. Quello è un rapporto di forza che serve. È il controllo, diciamo così, se c'è il rapporto di forza ovviamente, nel piccolo, che però educa quella piccola massa di operai che sono concentrati in quella situazione. Quelli che hanno fatto sciopero prima di Natale erano, diciamo, il settore che economicamente era più avvantaggiato di tutto il resto del movimento. Abbiamo deciso, ci fermiamo lo stesso, perché questo, diciamo, rappresenta un precedente che utilizzeremo poi con tutti gli altri. Lo hanno fatto quelli che avevano la pancia più piena, mentre la tendenza, perché quella è una tendenza, pancia piena, culo sulla sedia. Questa è la contraddizione oggettiva che... Puoi essere turco, italiano, egiziano, marocchino, però la tendenza è quella, non sto bene, mi fermo. Quando invece stai meglio e fai qualcosa che va oltre te stesso, allora lì si evidenza, secondo me, un elemento di qualità politico, diciamo, che va oltre poi alla specifica battaglia sindacale di turno.
Ma come le acciaierie non si sono fermati? Pure loro hanno la pancia piena?
Eh?
Pure loro hanno la pancia piena?
A Taranto dici? A Taranto lì c'è un altro problema
fuori. Un tre casino.
Ne parlano ad esempio anche della questione di Taranto. Parlando della contraddizione enorme che passa tra il fatto di difendere un posto di lavoro dove devo morire di cancro. Non sono del Sicobas.
Ma a parte il Sicobas, sono Sicobas.
Comunque, l'importanza della logistica, diciamo, l'ha scoperta già un po' di tempo. Intorno al primo maggio, Sergio Bologna, eccetera. E da un punto di vista capitalistico, questa importanza che assume dal punto di vista appunto della rapidità dello scambio di merci, eccetera, eccetera. Tuttavia, io non ho partecipato direttamente alle lotte di cui si parla, però vedo che fanno un po' fatica ad assumere una dimensione più generale, cioè ad essere ad assumere una centralità, diciamo, che può richiamare o sviluppare altre lotte. E questo non so a che cosa possa essere dovuto, però penso che una nuova centralità sia necessaria. Si richiamava l'operaio massa in precedenza, cioè non solo perché era centrato nella fabbrica, anche quello, però perché esprimeva anche un disegno più generale di organizzazione sociale, i consigli di fabbrica, cioè la gestione della produzione, un nuovo modo di produrre, anche una nuova qualità di produrre della produzione stessa, che cosa si produce, cioè tutte cose che interrogativi che venivano posti e poi non hanno trovato risposta. Però comunque diciamo che se non si ricrea una nuova figura sociale che abbia questa capacità di porre questi problemi generali, secondo me non è che diciamo la nostra cercare di elaborare una strategia può in qualche modo avere successo, cioè se non c'è una figura sociale forte che esprime questa necessità, quindi su cui si può poi elaborare anche una strategia o una tattica. Attualmente penso che questo non c'è. Quindi,
una ripetizione di quello che hai descritto tu è impossibile, proprio perché è andata completamente a trasformarsi la collocazione della forza lavoro, no? Delocalizzazione, eccetera eccetera. Sotto un certo aspetto io credo che torno a ripetere, vediamo sempre il bicchiere mezzo pieno invece che mezzo vuoto. L'abbandono della difesa della fabbrica credo che non sia una cattiva idea, no? Perché comunque invece ritengo, e mi spiace citare sempre Sicobas, mi spiace nel senso che lo cito perché non avessi qualche altro esempio, piacerebbe parlare anche di quest'altro, di come le lotte si possono sviluppare nel territorio, così come negli anni 70. Il problema non era solo la centralità dell'operaio massa e la concentrazione di una massa enorme di operai, ma era anche da un punto di vista di solidarietà, perché anche su un piano urbanistico poi questi operai, Torino poi era veramente il modello, vivevano anche in casermoni, in quartieri con tra di loro, poi avevano la loro sindacato, la loro camera del lavoro, avevano le loro cooperative di tutto un mondo che era anche vicino, nel senso proprio in questa lotta della geologistica che si è sviluppata avendo però il modello che i padroni hanno messo in piedi, cioè la rete. Nel piccolo questa lotta ha messo in piedi una rete, che è la rete della solidarietà dei compagni, che pur non lavorando nella logistica ma in tutti, moltissimi posti sono andati a dare una mano, Bologna, adesso inutile, facciamo qui la storia, che molti di voi la sanno meglio di me. Quindi sul territorio si sono creati, tutto microscopico chiaramente, però significativo, più, ancora più significativo che se tu poi dopo dicevi a quelli di Bologna, guardate che domani noi abbiamo un problema al CAT di Torino e qualcuno viene anche a Torino. E allora tu a Torino non sei più tu più quattro immigrati, sei tu più quattro immigrati più tre che vengono da Bologna, due da non so dove, e riesci a fare il picchetto, adesso la faccio paradossalmente, ma e questo è significativo, nel senso che una figura come quella là, che poi era l'operaio, l'aristocrazia operaia, era l'operaio di mestiere, era, cioè come fai a ritrovare una figura simile? Oggi io credo che proprio dentro il processo, dentro la fase, come accennava anche prima Manolo, questa crisi, il suo segno che non ha mutato, anzi procede inesorabile da 8 anni, perché non è che sia un paio di giorni, e molte cose le produce, e credo che produca anche la possibilità che dentro delle lotte si sviluppi poi quella coscienza, diciamo prima, quella consapevolezza, e sviluppi qualche cosa che sia l'antagonismo, ma che credo che ormai appartenga al territorio, credo, più che a una... Adesso è un'altra faccenda, però prende anche la nottava, anche lì è una questione dei territori, perché se ci pensi, insomma, diciamola breve, se non ci fosse veramente una partecipazione della popolazione della valle, era finita da un pezzo, che c'è voglia a fare il cinema. Questo è la faccenda, cioè come fai a ritrovare figure di quel genere? Ma secondo me meglio... Allora, loro parlano, hanno tirato fuori in questo libro la questione della... del generale americano Petra sulla controinsorgenza, no? Beh, sapete che c'è anche tutto l'altro piano, che è il piano che Urban 2020, e questo non è che si preoccupa dell'insorgenza né degli indiani né degli azzechi o non so di chi, si occupa che pensa che nelle metropoli che diventano sempre più slum, che sentono sempre più favelas, che diventano sempre più megalopoli, vi sia la necessità di intervenire contro insorgenze dentro lì. È disponibile anche quello lì, non è che questo piano me l'hanno mandato a me. E parlano del 2020, non è che stanno parlando, e di come, in poche parole, far fuori quelli che rompono i coglioni. Adesso messa
è nato, no? È una cosa
nato, sì, sì,
2020, l'80%, non so, fa il 70% della popolazione mondiale vive in città, e quindi abbiamo delle grandi città, e il nostro problema è di gestire il conflitto in città, non fuori, che vuol dire molte cose, vuol dire che hai a che fare con delle cose in cui non puoi fare delle grosse distruzioni su scala, no, anche le armi che usi sono diverse, poi non è militare, uno studio militare, tattico e militare, un altro c'è il libretto, si può scaricare, per dire
io, certo, io spero che per loro che vada a finire, spero, non so, avete visto tutti quel film lì, che ovviamente sembrava quello della Somalia Black Hawk, la famosa operazione Aquila Nera, non so se l'avete visto, se vi capita vedete, perché sembrerebbe inneggiare agli americani, però se uno lo guarda bene è interessantissimo in un passaggio semplice. In questo posto dove vengono localizzati quelli che loro chiamano i terroristi da andare a prendere, mettono in piedi l'operazione. E e la mettono in piedi all'americana, cioè mettono in piedi una logistica a 6 km, raffinatissima, video, e poi devono mandare gli uomini. E mandano quello che secondo loro li hanno localizzati, ciao, è più che sufficiente per catturare quello. Ed entrano in città. E dopo un po', la faccio breve, mandano a dire a quelli là che non riescono più a venire fuori. Dice, perché qui dice, c'è tutta la città contro di noi. E dobbiamo pensare a questa faccenda. No? E sai, dopo... Allora, io l'ho preso, poi basta perché... L'ultimo tentativo di sgombero al Giambellino ero lì. Allora, quello che a un certo punto... Come sono arrivato, primo momento uno sembrava... dice, guarda, no, io il biglietto l'ho fatto, voglio vedere, no? Sembrava il film. Perché questi qua della polizia, che erano bardati in tenuta antisommossa, c'era tutto un clima, però stavano dentro un posto che praticamente da una casa all'altra è più stretto che questo muro. La strada è più stretta di questo, no? E questi qua continuavano a guardarsi intorno, perché tu stai in un posto che amici sicuramente non ne hai tanti, no? Cosa fanno queste alle finestre? Non so, uno. E quindi tutto si svolgeva tanto che poi, non so se c'è un video, si può vedere?
Ma quello in via lì... Sì,
al largo Giambellino. Esatto, che poi la polizia deve arretrare. Sì, ma sì, non perché c'è una forza
preponderante,
no?
Ma perché sono accerchiati.
Perché hanno detto, sì, vabbè, ma qui non è che perché poi, sai, appaiono anche personaggi che potrebbero far paura anche a noi, non so come dire, no? Sì, no, nel senso che vengono fuori anche dalla gente. Cioè, uno gli manca qui, che si capisce che è stato in galera, cioè gente che c'è un...
Balordi.
Esatto.
Del Giambellino.
Balordi, sì. E quindi messo tutti insieme, questi erano estremamente preoccupati. Per converso, poi finisco veramente. L'ultima volta invece che c'è stato lì la casa, la manifestazione, che poi si è arrivati davanti a Palazzo Marino, quelli hanno schierato... una quarantina di polizia proprio in assetto davanti all'ingresso di Palazzo Marino, e lì invece io mi sono sorpreso che su una quarantina, non li ho contati, ma 13, 14, sapete cosa facevano? Guardavano lo smartphone. Là, in Giambellino, nessuno guardava lo smartphone, perché era più, cioè, non stesso su un cazzo, sia ben chiaro, però l'ambiente, come si dice,
era tale da permettere
di cazzeggiare, ecco. Tu davanti alla scala, sì, con il tuo metro guardi anche lo smartphone, cosa che non va bene, perché sono stato io l'ufficiale e avrei molto retarguiti, perché in fondo noi paghiamo perché si lavori, non perché uno parla con la fidanzata, se no...
Va bene.
Dai!
Grazie.
Un po' più, perché sto dopo spegno qui.
Va bene.